che a volte sembra che Dio non si ricordi di quello che attraversiamo, di quello che sono le nostre pene quotidiane, che non sappia o non si ricordi dei nostri affanni, dei nostri problemi, che okay. Allenare alla volte nella testa questo pensiero. Dio ci guarda sempre, anche quando noi non guardiamo a Lui. Dio si cura sempre con amore e con attenzione verso coloro che hanno confidato nel suo Figlio Gesù Cristo, che ne hanno fatto il suo personale Salvatore, con una sapienza e una saggezza e una cura che sono indicibili, indescrivibili. Dio ha il controllo dell'universo, Dio ha il controllo del mondo intero e Dio ha il controllo su tutto quello che avviene nella mia vita e nella tua vita. E se non sto vedendo questo, è perché non ho fede. Noi camminiamo per fede, dice l'Apostolo Paolo, e non per visione. Gesù, Dio, è sempre al controllo della mia vita, anche quando noi non capiamo, anche quando non è visibile. Adesso, di Giuseppe nel Vecchio Testamento, capì quello che gli ha fatto via. E avrà gridato, Signore, perché? Venduto schiavo in un paese lontano dalla sua famiglia, accusato ingiustamente di stupro che non era vero, gettato in una prigione. E lì, in quel brano, ricorda spesso questo ritornello, ma il Signore era con lui. E lui si sarà domandato, ma perché? Ma il Signore era con lui. E quello che accade e in tutti i personaggi della Bibbia accade anche noi, perché tutto quello che è stato scritto nel passato è per noi, per il nostro l'amore di nostro Dio Padre, tramite il Signore Gesù Cristo, perché Dio ha tanto amato il mondo, e ognuno ci può mettere il proprio nome, Dio ha tanto amato Gabriele, ognuno di voi, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché Gabi crede in lui, non perisca, ma abbia la vita eterna. Quindi vediamo l'amore di Dio Padre nella persona di Gesù Cristo e questo amore di Gesù Cristo dimostrato verso i suoi discepoli. E questo ci aiuta a capire la cura che aveva Gesù per i suoi discepoli. E questo anche ci aiuta a capire la cura che ha per noi. E grazie a Dio che non dobbiamo indovinare come Gesù curava i suoi discepoli. I Vangeli sono qui per questo. I Vangeli rappresentano e ci aprono il cuore di Gesù verso i suoi discepoli e verso gli uomini. I Vangeli ci danno l'esempio perfetto per farci conoscere il cuore di Gesù e il suo amore per noi. E questo brano di Giovanni, capitolo 6, dal versetto 16-21, ci fanno capire molto su quello che Gesù aveva in mente per i suoi discepoli, per noi. Qui Gesù aveva poco prima i pani e i pesci, se noi leggiamo i versetti precedenti. E non solo per dare da mangiare a questa gente che lo seguiva e voleva stare con lui, per dargli da mangiare proprio fisicamente, perché lui si curava delle persone, dei bambini, delle donne, di tutti quelli che gli andavano dietro. Ed erano vari giorni che stavano con lui, ma per mostrare con questo miracolo la sua divinità, la sua potenza. Alcuni dicevano, ma questi è il Messia che aspettiamo, questo è il profeta, questo è il re di cui Mosè aveva parlato. E volerei per questo è il risolto di proprietà, che cura della novità, dare, lui ci guarisce, lui ci aiuta. Loro non cercavano la cosa più importante però di Gesù, non cercavano il perdono di Dio per gli uomini, non cercavano la riconciliazione fra l'uomo e Dio. Loro cercavano un aiuto da Dio per le loro vite quotidiane e questo è sbagliato, sapete. Gesù si è allontanato da loro. Gesù non è venuto sulla terra per darci la vita terrena che vorremmo noi. Non è venuto per andare. Lui è venuto per andare alla croce, come abbiamo ricordato questa mattina. Lui è venuto proprio per questo, per andare alla croce. per espiare il mio e il nostro peccato e per riconciliarci a Dio, e per risuscitare dalla morte, e per offrire il perdono a chiunque si ravvede di cuore e crede in Lui. Allora, siamo alla sera di quello stesso giorno, del miracolo dei pani e dei pesci, e vedremo che Gesù manda via i discepoli. Andate avanti con la barca, attraversate il lago. E tu? No. Gesù ha costretto, dopo lo leggeremo questo passo in Matteo, ha costretto, ricordiamoci questa parola, ha costretto i discepoli ad andare via, e li ha costretti, e questo vuol dire che loro non volevano lasciare Gesù, loro volevano rimanere con Lui, non volevano lasciare il loro maestro, volevano restare con Lui fino alla fine della serata. No, andate e attraversate il lago. Ma questa era una prova, perché è diventata una prova per loro. Una prova che serviva per mostrare a loro più della sua divinità e della sua onnipotenza e del suo potere. Ma dimostrava anche il suo cuore e le sue cure e il suo amore per loro. E prima di leggere questo brano di Giovanni che vi sto da un po' dicendo, voglio leggere questo stesso avvenimento nel Vangelo di Matteo, perché è lo stesso avvenimento, però ci sono alcune cose di particolare in più, e quindi leggeremo tutti questi tre brani che parlano di questa bellissima vicenda, perché è veramente edificante, mi ha fatto veramente del bene. Quindi tenete in mente Giovanni, però adesso leggeremo il Vangelo di Matteo, due versetti del capitolo 14, e leggeremo i versetti da 22, anche il 25, dal 22 al 25. Matteo 14, dal 22 al 25. Ci siamo tutti? Subito dopo, Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare e, venuta la sera, rimase là da solo. Frattanto, la barca, già di molti stadi lontano da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Ci sono tante cose importanti in questo brano. Gesù costringeva, come abbiamo detto, i discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva. Loro non volevano, loro volevano stare con Lui e non capivano questa cosa. Ma Gesù ha ordinato loro di andare senza di Lui. E questo perché Gesù aveva in mente una prova per loro, per fortificare la loro fede. Aveva in mente questa cosa, per fortificare la loro fede. Allora io mi sono chiesto, ma spesso Dio mette ciascuno di noi in circostanze che noi non vorremmo, che noi non vogliamo. Ma non capisco questa cosa, perché mi accade questa cosa? Dio ci permette prove nella nostra vita che noi non capiamo e che non vogliamo, non riusciamo a spiegarci. A volte ci mette davanti anche delle persone da curare, da aiutare, da parlare loro. Ci mette delle persone che a noi non ci sono sempre simpatiche. Ci mette davanti delle persone, io parlo anche della quotidianità, della vita di tutti i giorni, quando io sto lavorando o in ufficio o in giro a portare la posta, e mi trovo delle persone che, ma no, ma perché? E poi magari mi permette di fare del bene a queste persone che non vorrei, magari, umanamente parlando. E noi non vorremmo attraversare queste circostanze. Lui dice, no, non sa di fare, questo è meglio andare. Quindi ci insegna che dobbiamo continuamente confidare in Dio. E Gesù sapeva quello che stava facendo, Gesù conosceva tutto e agiva a pro di loro. Noi ricordiamo spesso, secondo Corinzi 5,17, camminiamo per fede e non per visione. se noi diamo retta alle circostanze, se guardiamo quello che ci accade, non va bene così. Noi invece dobbiamo camminare per fede in quello che sta scritto in questo libro, perché lui sa in anticipo meglio di noi quello che ci accade. Gesù quindi congeda la folla, li manda via e sale sul monte da solo per pregare. Gesù non accetta di fare come vogliamo noi, quando la nostra volontà è contraria a quella del Padre. Gesù non accetta di fare come vogliamo noi, quando la nostra volontà è diversa da quella del Padre. Tante persone, ma dico a volte anche io, noi credenti, si domandano: perché Dio non risponde? Perché il Signore non mi risponde alle mie preghiere, alle nostre preghiere? Quante volte ho ascoltato questo da altri, ma molte volte anche da me stesso? E io ho trovato una risposta nella lettera di Giacomo, al capitolo 4, versetto 2-3, che vale la pena leggere. E lì ci dice molto su questo. Leggiamo Giacomo, se no leggo io, Giacomo 4, da 2-3. E lì ci dice: voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Questa è una risposta molto valida. Avere meno problemi nella vita è un piacere. Chi è che non vorrebbe una vita senza problemi? Tutto bello liscio. Cioè, certo, ci sono piaceri molto più visibili e molto più carnali e mondani, ma anche solo a volere, desiderare, bramare una vita che non voglio avere problemi, è un piacere. È molto piacevole avere una vita così. E quando domandiamo: Signore, toglimi questo problema, toglimi questa prova, toglimi da questa situazione che non ne posso più. E invece di dire: Padre, sia santificato il tuo nome in me, sia glorificato il tuo nome in me, fortifica la mia fede. Quali sono le prime parole della famosa preghiera di Gesù quando insegna a pregare? Padre nostro che sei nei cieli, quindi già ti dice che nei cieli è sovrano su tutto, sia santificato il tuo nome. Padre, sia santificato il tuo nome, sia glorificato il tuo nome, fortifica la mia fede. Se no sto chiedendo male soltanto per spendere per me. Signore, sono stanco. Signore, ho sbagliato, lo riconosco. Signore, sono agli estremi, non ne posso più. Non è una preghiera sbagliata essere agli estremi. Una preghiera sbagliata sarebbe dire basta, invece di dire fortifica la mia fede. Dio non risponde come noi desideriamo, ma risponde secondo il suo disegno per ciascuno. Ha un piano perfetto, ma una cosa non riesco ad arrivarci, ma un piano perfetto per Ruben, per la Piglia, per Renzo, per Tonino, per Lester, per Vittorio, per me, per tutti noi. E il suo piano è meraviglioso. Se potessimo veramente capire un barlume di quello che lui fa per noi. Le persone volevano un re, come abbiamo letto qui, lo leggeremo dopo, un re comodo che avrebbe risposto alle loro richieste, e Gesù non è venuto per questo. Sì, ci aiuta, ci dà il pane quotidiano, ci dà tutto quello che ci abbisogna, ma non è venuto solo per quello, è venuto prima di tutto per avere un rapporto personale di comunione con ciascuno di noi. Quella è la cosa più meravigliosa. E nel suo piano i discepoli dovevano essere in mezzo al mare, in mezzo a quelle onde alte, in mezzo a quel vento. Quindi fattosi sera, questo già significa che era andato prima del buio della notte sul monte. E il versetto 25 dice che alla quarta vigilia della notte, nel capitolo 14 di Matteo, Gesù andò verso di loro camminando sul mare, vale a dire verso le 3 del mattino. I giudei di quel tempo misuravano l'orario e seguivano l'uso romano, e dividevano la notte in quattro vigilie di 3 ore ciascuna. La prima vigilia cominciava alle 6 di sera. Questo vuol dire che avevano remato tutta la notte. Erano le 3 di notte, erano ancora lì, in mezzo al mare, in mezzo. Non è che erano arrivati, quasi arrivati, erano nel mezzo. Erano in mezzo al lago e non ci voleva poi così tanto normalmente ad arrivare dall'altra parte del lago, ma c'era, dice il Vangelo, un forte vento contrario che li spingeva indietro. Loro remavano in questo vento, li spingeva indietro, e poi queste onde alte, il buio, immedesimiamoci, io avrei una paura esagerata. E a stento remavano ed erano sicuramente distrutti dalla fatica. Le onde erano alte. Il Vangelo di Marco aggiunge di questo stesso avvenimento al capitolo 6:48, che lo possiamo leggere, leggiamolo. Marco 6:48, sempre lo stesso avvenimento, eh? Ecco, dice: vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Gesù non era sulla riva. Gesù non era sulla riva, era nel monte, sul monte, a chilometri di distanza, e vedeva loro in mezzo al lago che facevano fatica a remare. Era notte. Io non so se c'era la luna o no, ma vedere a vari chilometri di distanza nella notte, nel buio, persone che fanno fatica a remare, io mi sono fermato. Mi sono fermato e ho detto: ma Signore, veramente sei un Dio grande, onnipotente. Qui ha dimostrato di essere il creatore, di essere Dio. Il Signore ha cura di noi. Vedeva che facevano fatica a remare. Io posso immaginare i discepoli: ce la faremo, non ce la faremo? Perché ci ha mandati da soli quando dobbiamo attraversare questo lago in pericolo? Perché non ha fatto di tutto perché noi potessimo stare con lui? Perché ci ha mandati? Tanti perché si saranno domandati. E non capivano tutto questo. Si sentivano distrutti, si sentivano soli, si sentivano impauriti. E secondo voi, umanamente parlando, si dicevano: ah, un momento, ma Gesù ci vede, eh? Gesù ci sta vedendo, eh? Possiamo stare tranquilli? Umanamente no, non lo dicevano. Pensavano a questo. E per loro non pensavano minimamente a tutto questo, che Gesù sapeva e che Gesù li vedeva. Vedeva la loro condizione. E quando io faccio fatica a remare nel lago della tempesta della mia vita, delle mie prove, di quello che mi accade di spiacevole, e che Dio permette, penso che Lui mi sta vedendo, penso che Lui sta guardandomi e che conosce per filo e per segno ogni via della mia esistenza. Mi ricordo che Gesù vede anche me o vede anche te. Gesù conosce tutto di te e di me, non gli scappa niente. Sa persino quanti capelli abbiamo in testa, io non li ho più, però chi li ha? Ma Gesù li vedeva, e non a stento, vedeva benissimo. Ah, stanno faticando a remare, esattamente come ho programmato. Lui sapeva tutto in anticipo, chiaramente. E non è andato prima, poteva andare prima, ma è andato... Ma ha aspettato quasi tutta la notte. E quindi questo mi insegna che Dio ha i suoi tempi. Dio ha il peso giusto della prova e il tempo perfetto per toglierla. Dio ha il peso giusto e il tempo perfetto. Noi ricordiamo spesso 1 Corinzi 10:13: or Dio è fedele, non permetterà che siamo tentati. E quella stessa parola dal greco tentati è prova. Ora Dio è fedele e non permetterà che siamo provati oltre le nostre forze, ma con la prova ci darà anche la via di uscita onde la possiamo sopportare, proprio perché la nostra fede venga fortificata, perché camminiamo per fede, non per visione. Adesso leggiamo quei pochi versetti di Giovanni 6, dal 16 al 19. Ecco. Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si diressero all'altra riva, verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca. Ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io! Non temete!» Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra, là dove erano diretti. Gesù gestiva tutto, sapeva tutto di quella situazione. Abbiamo visto il potere divino di Gesù già varie volte negli Evangeli, anche quando Giorgio commenta il Vangelo di Luca, vediamo la onnipotenza di Gesù sulle malattie, sulla vita, sulla morte, sulla natura, su tutto, perché Lui è il Creatore, perché Gesù Cristo ha ogni potestà, ogni potere in cielo e sulla terra. E Gesù faceva tutto questo proprio come fa tutto questo per noi, per il nostro bene e per la nostra crescita spirituale. 8:28 di Romani ci ricorda che ora noi sappiamo che tutte le cose, anche quelle spiacevoli, cooperano al bene di quelli che amano Dio. Gesù voleva fare del bene ai suoi discepoli con queste prove, di conoscere anche di più il cuore di Gesù. Voleva fortificare la loro fede, ma voleva far conoscere anche il suo cuore verso di loro. Qual è il bene più grande che possiamo avere? Conoscere meglio ed essere sempre in comunione, sempre ogni giorno di più col nostro Padre Celeste. Questa è la cosa primaria e più importante della nostra vita. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Tutte queste cose, il pane da bere, i vestiti, il lavoro, la scuola, gli esami, gli amici, il matrimonio, i figli, dopo. Prima, la cosa primaria che Gesù ci chiede è di cercare per prima di tutto il suo regno e la sua giustizia. Perché questo è il bene supremo. Dio è la fonte del bene e della vera felicità. Io in questi ultimi mesi lo ripeto spesso, anche Giorgio, anche Pino una volta l'ha detto, Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, prima del peccato, noi non ci possiamo neanche immaginare di come stavano bene loro. Non c'era la sofferenza, non c'erano le malattie, non c'era la gelosia, non c'era l'odio, non c'era il pianto, non conoscevano tutte queste cose. Erano in una cosa paradisiaca proprio. Ma però dice che il bene più di tutti questi, qual era? Che sul far della sera camminavano con Dio nel giardino. Questa era la cosa che valeva di tutte le benedizioni, la comunione intensa e stretta con Dio. Oh, come vorrei essere sempre così. Avere questa comunione stretta con Dio continuamente. Quindi questi discepoli remando in una piccola barca con le onde grandi e il vento contro. La loro situazione era molto difficile, era molto faticosa. Stavano ubbidendo, notate questo, stavano ubbidendo a Gesù in questa occasione. Loro stavano ubbidendo a Gesù, a quello che gli aveva detto. Andate all'altra riva. Ma le cose non andavano bene. Loro stavano ubbidendo, ma le cose non andavano bene, anzi andavano male. E io mi sono chiesto, e tu ti sei chiesto mai, ma io sto facendo quello che Dio vuole, come mai mi trovo in questa situazione difficile? Perché le cose vanno male? Ti sei mai chiesto questo? Io sì. Ubbidire non vuol dire che tutto va liscio. Ubbidire a Dio non vuol dire che tutto va liscio, ma vanno secondo il suo piano e il suo disegno perfetto. Mi viene in mente l'Apostolo Paolo e Sila a Filippi, stavano facendo la volontà di Dio. Sono stati frustati a sangue, sono stati gettati in una prigione, nella parte più profonda della prigione, incatenati nei ceppi. Oh, perché, Signore, ci succede questo? Perché noi che abbiamo fatto la Tua volontà ci succede tutta questa vicenda così brutta? Questa è la preghiera che hanno fatta. Lui, se andate a leggere il capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, dice che loro cantavano a Dio con le loro lodi e pregavano Dio. E ricordiamoci, secondo Timoteo 3,12, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Se te vuoi fare la volontà di Dio come vuole Lui, in qualche modo sarai perseguitato, sarai contrariato, sarai osteggiato. E Giovanni 16,33 sono le parole di Cristo, del nostro Signore, quando dice: nel mondo, se volete seguirmi, nel mondo avrete tribolazioni. Avrete tribolazioni. Se volete seguire me, i miei insegnamenti, sarete contrariati. Non sarà una vita facile, ma ne vale la pena però. Ma ne vale la pena. Nonostante avevano remato quasi tutta la notte, erano ancora in mezzo al lago. L'ubbidienza è faticosa. E nella Bibbia è pieno di passi dove parla delle fatiche del credente. L'Apostolo Paolo è un esempio di questo. Quando scriverà: anche per noi ciascuno riceverà il proprio premio, perché avremo dei premi, secondo la propria fatica. Ognuno di noi riceverà un premio secondo la propria fatica. Adesso vediamo un grande miracolo spiegato in modo molto semplice. E poi è bella questa cosa, perché i miracoli di Gesù sono spiegati in modo molto semplice. Non è che prepara tutto per fare questo miracolo. No, lo fa molto semplicemente. Questo perché Lui è Dio, è il creatore. Sia la luce, e la luce fu. Sia una distesa delle acque sopra e sotto e sotto. Brulichino i grandi pesci acquatici. Tac. Non è che ha dovuto fare tante mosse. Sia la luce, e la luce fu. E quindi anche i miracoli di Gesù, bastava la sua parola, bastava il suo pensiero, perché per il Dio onnipotente, che vuol dire che può tutto, erano semplici, non erano difficili. Il brano dichiara in modo semplice che gli apostoli vedevano Gesù camminare sul mare. Adesso noi siamo abituati a leggere questo brano, però camminare sul mare, è incredibile questa cosa. È possibile per un uomo di camminare sul mare? No, non è possibile camminare sul mare. Non è possibile. Quindi quando vedono quello che sembra un uomo, perché era anche notte, era buio, quando vedono un uomo camminare verso di loro sul mare, la logica dichiara: ma non è un uomo. Non può essere un uomo. Fate conto che siamo sopra una barca, questo è il mare, e vediamo Ivano venire oltre, che cammina sul mare. Ma chi è? Ma è possibile? Non è un uomo, la logica ci dice. E infatti il Vangelo di Marco ci ricorda che pensavano che fosse un fantasma. Non ci sono fantasmi, naturalmente, ma non può essere un uomo. La logica ci dice questo. Ma allora chi è? Il commentatore MacArthur dà una bella nota su questo e dice: i sinottici rivelano che in preda al terrore questi discepoli, e confusi dalle tenebre, pensavano a un fantasma. Il Figlio di Dio, colui che aveva creato il mondo, ne controllava anche le forze. Controllava anche le forze del mondo, che l'universo ha delle leggi e lui governa quelle leggi. E in questo caso annullò la forza di gravità. Non si tratta, o non si trattò, di un gesto frivolo di Gesù per far vedere, no, da parte di Gesù, perché questo, sapete, questo miracolo servì per dimostrare ai discepoli che Lui è Dio e dimostrare la sua vera identità, che è il Messia promesso dai profeti. Ecco il Cristo, ecco il Messia, quale Signore di tutto il creato. E quindi ebbero paura, anche noi avremmo avuto paura se fossimo stati lì. I sinottici ci dice che erano terrorizzati. E quanto spesso, allora possiamo applicarlo alla nostra vita, anche noi arriviamo a essere spaventati, terrorizzati, a avere paura quando succedono cose che sono inspiegabili nella nostra vita, cose più grandi di noi, che ai nostri occhi non hanno senso, e sulla quale noi non abbiamo nessun controllo. Avevano qualche posto per scappare? Non avevano qualche posto per scappare di fronte a questa figura che veniva oltre sul mare. Erano bloccati in quella piccola barca e questa figura veniva verso di loro e camminava sul mare. Dove puoi scappare? Non puoi scappare. Buttarti in mare? In piena notte? L'acqua profonda? No. Erano spaventati, erano impauriti. E Dio ci mette alle volte in situazioni in cui non abbiamo il controllo di quello che ci accade. Ognuno di noi ha paura di qualcosa. La paura a volte di non farcela in qualcosa che invece bisogna fare. Quante volte io ho paura anche di essere qui. Anche di essere qui e parlare delle cose di Dio. Io ho paura perché non sono capace. E dico, Signore, aiutami Tu. Ho paura anche sul mio lavoro. Io, sapete, devo portare la posta. Alle volte ci sono delle cose difficili da spiegare. E non è sempre facile. E vorrei, come dicevo prima, una vita senza problemi, ma non è così. La paura di perdere un rapporto che vorremmo tenere stretto per noi, ma invece si distrugge sotto i nostri occhi. Quante volte ho visto questo anche nella mia vita. La paura di avere un problema di salute, mio personale o di qualcuno che io amo, o delle nostre famiglie. Problemi economici, i soldi non bastano mai, ce la farò, ce la farò, ce la farò. Poter perdere il controllo, avere paura di poter perdere il controllo su cose che credevamo avessimo noi il controllo. Ma non è vero niente, noi non abbiamo il controllo su niente. Dove possiamo trovare pace quando la paura ci assilla? I discepoli avevano paura, noi abbiamo paura nella vita, ma Gesù è il buon pastore. Gesù è il buon pastore. È il nostro rifugio in tempo di avversità. L'ho già fatto questo esempio che è molto semplice. Se io sono in piena savana e mi vedo una tigre che arriva oltre, dove vado? La tigre, aiuto, mi sbrana. E in quel momento arriva una jeep blindata. Io monto su quella jeep, chiudo la sportella, ciao tigre! Mi sento sicuro. Mi sento con la pace nel cuore, perché sono in questo rifugio e lì il pericolo non può correre. Quindi Dio è il nostro rifugio, Dio è la nostra pace. Confida Gabi, confidiamo in Dio in questo senso qui. Gesù ci dà anche il motivo per cui non dobbiamo avere paura. Il versetto 20, che cosa dice? Ma egli disse loro, sono io, non temete. Poche parole, ma sono veramente rassicuranti. Sono io, Gesù, non temete. Il Gesù che conoscete, il Gesù fedele, il Gesù onnipotente, che si prende cura di voi. Sono qui, non sono lontano, sono qui con voi adesso. Voi credevate che di essere rimasti soli in mezzo al mare, che io vi avessi dimenticato, ma non è così. Sono qui con voi. Non è confortante? Io sono qui con voi. Se Gesù Cristo è nel tuo cuore e nel mio, non devi temere. Anche quando sei agli estremi, confida in Dio. Dio fa cose meravigliose. Dio è il Dio delle sorprese. E se tu hai accettato Cristo nella tua vita, ricorda di questo, è molto importante. Se tu hai accettato Cristo nel tuo cuore, nella tua vita, non ti lascerà mai. Non ti lascerà mai. Dici, ma ho commesso delle cose abominevoli. Se tu l'hai accettato nella tua vita, confessi il tuo peccato. Lui è fedele e giusto da perdonarti e da purificarti. Se hai accettato Cristo, non ti lascerà mai. E Gesù dichiara, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Possiamo avere pace perché Gesù è l'Onnipotente, ha il controllo di tutti gli eventi della nostra vita, anche quelli che non sappiamo spiegarci. E qui questa parola, sono io, letteralmente, è io sono, e fa proprio un riferimento all'Antico Testamento, al passo di Esodo. E voglio leggere quel brano, perché è veramente edificante. Esodo 3, qui siamo Mosè pascolava il gregge e vide questo pruno ardente che prendeva fuoco e non si consumava. E che cos'è? Come mai non si consuma? È andato a vedere e il Signore gli dice: togliti i calzari innanzitutto e non ti avvicinare. E poi gli dice, il Signore disse: ho visto, tenete in mente queste parole, ho visto due volte l'afflizione del mio popolo, perché qui il popolo di Israele era schiavo in Egitto, no? Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni, sono sceso per liberarlo. Ha visto, ha udito, conosce e agisce. La stessa cosa che ha fatto con il popolo di Israele in Egitto, e che farà per tutto il tempo, lo fa con noi oggi. E poi dice al versetto 13, ma Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, e se essi mi dicono: qual è il suo nome? Dio gli disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: direi così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. È lo stesso Dio. Gesù è Dio incarnato. E questo veramente è rassicurante. Io mi aggrappo forte a questa promessa, a quello che sta scritto in questo libro. Perché è lo stesso Dio che ha visto l'afflizione, ha udito il grido, ha conosciuto quello che avevano nel cuore ed è sceso per liberarlo. E lo possiamo applicare al 100% nella nostra vita. Fa lo stesso con noi. E possiamo avere pace nel nostro cuore. È importante a guardare Gesù anche quando c'è il vento e sono in mezzo alle onde del mare di notte e ho paura. Leggiamo l'ultimo brano che parla proprio di sempre questo evento, in Matteo 14, perché qui c'è l'ultimo particolare che veramente, no, ce ne sono diversi di particolari, però questo è molto importante, voglio leggerlo. Matteo 14, da 27 a 31. Ecco. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciò ad affondare. Gridò: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si acquietò, si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: veramente, tu sei il figlio di Dio. Amen. Pietro aveva fede in Gesù. Qui Pietro dimostra di avere una grande fede in Gesù. Una cosa impossibile per gli uomini. Quest'uomo, guardando Gesù, è sceso dalla barca e camminava sul mare. Ma è incredibile questa cosa, è bellissima. Mentre guardava Gesù, faceva una cosa impossibile umanamente. E lo dimostra il fatto che è sceso dalla barca e camminava sull'acqua, mentre guardava Gesù. E ha dimostrato di avere una grande fede nel Signore. E quando anche noi abbiamo fede e guardiamo a Gesù, Dio agisce in modo sorprendente. Lo può dire, penso, ognuno di noi qui lo può dire questo e lo può scrivere sul proprio diario. Quando noi guardiamo a Gesù, delle cose che sarebbero già finite, sarebbero già perdute, cambiano, fioriscono come i fiori di primavera. Perché Dio può fare tutto quello che gli piace a pro di quelli che lo amano. Se noi guardiamo a Lui, Lui cambia gli eventi della nostra vita. Dio agisce in modo sorprendente. Ma quando guardiamo il vento, le onde, focalizziamo sulle prove, focalizziamo sulle afflizioni, e guardiamo soltanto la prova, soltanto la difficoltà e tutto, affondiamo, 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 invece dovremmo guardare in alto e dire: no, Signore, tu sei in controllo di quello, non riesco a spiegarmelo, ma tu c'hai il potere di controllare tutto, mi fido di te. Quante volte siamo come Pietro, che togliamo gli occhi da Gesù, ed è giusto che Gesù lo ha rimproverato? Gesù l'ha rimproverato: oh, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Quando guardavi me, non camminavi sull'acqua, facevi delle cose impossibili. Hai spostato gli occhi e stai crollando, visto? Anch'io come Pietro comincio bene molte cose e poi focalizzo su altre cose e dopo tutto svanisce, tutto va male e cado. Abbiamo quasi finito. E a volte, dopo una grande vittoria di camminare come in questo caso sull'acqua, dopo avendo fatto già vari passi avanti sull'acqua, a volte viene in mente anche a me di guardare le prove, le difficoltà, altre cose, e la fede viene meno. Ma poco prima avevo avuto una grande vittoria, subito vado giù così. Ecco perché dice che dobbiamo guardare costantemente, fissando gli occhi su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Abbiamo letto che appena entra nella barca il vento si acquietò. Perché questo? Appena Gesù entra nella barca, il vento si acquietò. Calma piatta. Perché la prova non serviva più. La prova non serviva più. Abbiamo detto prima che Dio ha il peso giusto e il tempo perfetto per la prova. Quando lui dice basta, la toglie, però è lui che decide. E noi vorremmo invece subito, noi non le vorremmo per niente le prove, noi vorremmo tutto bene. Invece le prove servono. È incredibile. Le prove della mia vita, della tua vita, finiranno quando non serviranno più. Le prove nella vita finiranno quando non sono più utili per la tua e la mia crescita spirituale. Perché Dio ha il controllo di quello che ci avviene nella nostra vita. Io credo in 1 Pietro 1,7. La prova della vostra fede, o della nostra fede, è molto più preziosa dell'oro. Consento di questa, svariti attraendo che la vostra prova con lua in me, attraverso quella passando il Signore la mia vita, perché mi vuole sempre più vicino e più stretto a Lui. E a volte servono queste prove. Anche se non riesco a spiegarmelo, ma lui ha il controllo di tutto. Ma torniamo all'ultimo versetto di Giovanni, il versetto 21, che dice: essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra là dove erano diretti. Si trovano subito all'altra riva. Abbiamo letto. Si trovano subito all'altra riva. Ma non erano in mezzo al mare? È un miracolo, chiaramente. È un miracolo di Gesù. Loro vedevano qualche luce laggiù in fondo, poi improvvisamente si trovano sulla riva. Siamo arrivati. Questo è meraviglioso. Il nostro Dio è meraviglioso. Quando nella barca c'è Gesù con noi, siamo i più benedetti di tutti gli uomini e di tutte le donne. Dio ci mette in situazioni che non vorremmo. L'ubbidienza a quello che abbiamo scelto di seguire Gesù, ma il Signore ci guarda, conosce, ascolta e agisce a suo pro. E credo che come, diciamo così, appropriato di quello che ho detto di questa bellissima vicenda di Gesù e i suoi discepoli che dimostra il suo cuore, il suo amore per loro e anche per noi, qualche versetto finale del Salmo 107 è indicato dal versetto 25 al 30 e dice: egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro viene meno per l'angoscia. Traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce, ma nell'angoscia gridano all'Eterno ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano, si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto, sulla riva, tanto sospirato. Amen.